Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Voglio andare a vivere in campagna. Voci dalle proteste degli agricoltori contro il Green Deal europeo.
E non mi piace più. In questo traffico messia, la solitudine ti assale.
Se però è indiscreta, tu puoi anche non rispondere, ovviamente. Perché parlando con alcuni allevatori francesi, loro dicevano che il robot ce l'hanno quasi tutti, però hanno fatto un sacco di debiti per comprarselo. Tu debiti come sei messo?
Ne ho finché vuoi. Finché vuoi.
Sa che è una brutta domanda, magari.
No, perché tanto ascolta, il trattore che ho lì ho finito di pagarlo adesso, l'altro che ho a casa l'ho finanziato, finisco il prossimo anno, ho un mutuo che ho comprato da terra, un mutuo per ristrutturare la cascina e altri due finanziamenti aperti, cioè, ma tanto cosa c'è da nasconderci? Non è che mi chiedessi se traisco mia moglie il discorso. Allora,
certo,
però i tuoi debiti li abbiamo tutti, cioè, se vuoi fare qualcosa.
In agricoltura tutti comunque dovete continuare, non solo per farvi un reddito.
Il reddito non esiste più, ma tu prendi un macchinario di questi qua. Cioè, qua ogni trattore è una casetta, una casa, un casone. Cioè, renditi conto. 10 anni fa sopportavi, adesso non sopporti più. Questi da quando c'è stata la prima, diciamo che il Covid ha dato una mano. Il Covid è stato un po' un sistema di monitoraggio delle persone, anche del loro comportamento in una situazione difficile. Dopodiché è arrivata la guerra. Con la scusa della guerra è scoppiato tutto.
Sì, la speculazione è stata fortissima.
Sì, però fino che logico, adesso stiamo un po' esagerando.
Ora i prezzi sono abbassati di nuovo, giusto?
No, proporzionalmente no, c'è roba che è rimasta là e continua a essere là. E quello è il problema che abbiamo, perché la nostra roba ha fatto in fretta scendere.
Infatti i cereali, mi dicevano,
l'altro anno,
sono scesi già.
2023 hanno avuto un tracollo totale, 2022 con la siccità sono schizzate le stelle,
ecco.
Ma non c'erano le produzioni.
Ma allora ti faccio soltanto un'ultima domanda e poi... Dai, poi vabbè. L'ecologia, il cambiamento climatico sta incidendo sulla vostra azienda, sulla vostra attività?
Incide.
La siccità, per esempio, incide?
Incide su tutto. Guarda le montagne, vedi neve?
No.
Come mai? Inquinamento o i cicli delle stagioni, perché le stagionalità, come diceva anche mio padre, fa bisogna guardare 50 anni 50 anni. È vero che questo è un periodo che non sta nevicando, effettivamente adesso sono tanti anni che non nevica più, ci stiamo abituando a vedere momenti di siccità e momenti di temporali esplosivi devastanti, quello è vero. Sicuramente l'inquinamento ha una grossa responsabilità, però non devono,
non devono
sempre fare così, puntare il dito all'agricoltura, perché se ci giriamo e guardiamo in Torino cosa c'è laggiù, la Fiat non inquinava?
No, certo che sì, certo che sì, però l'agricoltura, ecco, non bisogna considerare la singola pianta, no? Cioè, neanche quello che emette una vacca col metano, non è questo il problema, poi tutto il comparto, perché se tu mi
quello
dici...
Quello che dicono che la vacca inquina,
no,
ti hanno detto una grandissima...
Ma questo non è questo il problema per me, però... La logistica, per esempio, il fatto che il cibo oggi viaggia su tutto il mondo e che non si mangia a chilometro zero, no? La logistica che sta dietro al cibo inquina moltissimo.
Non abbiamo idea di quanto trasportare la roba, spostarla, andare, fare, incide, però nessuno lo vede quello. si punta più il dito contro una mucca che perché là ce l'hanno
però provata. Agricoltura vuol dire anche quello, cioè vuol dire che se ho un modello di produzione per cui devo comprare i concimi che arrivano chissà da dove, poi il mio prodotto lo vendo.
Io la foglia che utilizzo per l'alimentazione, che è la farina di estrazione.
Che è questo che tu compri, solo io, questo praticamente.
Io compro questo, compro questa proteina e poi compro altre proteine che sono diversificate dalla soia, partiti compro dei semi di girasole e altri sottoprodotti. Però la regina madre è la farina di estrazione di soia. Gli si toglie l'olio, viene tostata ed è... Io comprare chi vuoi, sotto c'è la certificazione prodotta da semi OGM, perché arriva tutta dall'America. Come mai è crollato tutto il mercato adesso, di tutto il mais, e la soia l'altro giorno al mercato ha toccato 61 euro a quintale a fare l'estrazione? Perché è una speculazione, le multinazionali adesso non speculano più su altre cose del tipo ma compriamo delle quote di quella ditta, no. Comprano una nave di soia e la tengono ferma nell'oceano per 10 giorni sui mercati, schizzano sui prezzi loro senza niente. Questi sono articoli che avevo già letto, ma l'ho sentito anche una volta a Report che ne parlavano. Dalla Svizzera la comprano senza sapere dov'è, la tengono ferma nell'oceano. Se fa bisogno sui mercati, schizza sul prezzo e tu la paghi cara e salata. Puoi capire, adesso l'ho pagata l'ultima 70 euro perché tra 61 euro al mercato ha fatto, più 3 euro di trasporto, più IVA, ha fatto 70 euro.
Vabbè, allora l'ultima cosa, quindi perché siete qua? Cioè, se dovessi riassumere le tue rivendicazioni e a chi le fai, cioè chi sono i vostri avversari, diciamo?
Non abbiamo avversari, abbiamo un sistema che ormai è logoro, usiamo un termine corretto, perché noi che dobbiamo produrre. E siamo, dovremmo essere la prima ruota del carro, siamo l'ultima ruota del carro. Sopra di noi c'è tutti gli enti, quelle associazioni, tutto quell'indotto che si è creato di carta, di gente che vive lì sopra. Come dico sempre io, una volta col mio litro di latte mantenevo, c'eravamo noi, c'era chi prendeva il latte e finita lì. Adesso sul mio litro di latte io pago la Coldiretti, pago l'ARA, pago la NAFI, pago la Naborapi, pago il trasporto e pago le certificazioni. Allora il mio litro si è ristretto, se non c'è della marginalità lì sopra, io come faccio ad andare ancora avanti? Adesso la polemica qua è nata anche perché a livello di sindacati ormai siamo stati abbandonati, ormai adesso non si fanno nomi ma andrebbero fatti, stanno diventando dei politicanti. E noi ci impongono, arrivano da te e ti dicono tu devi fare quello e poi se vuoi andare là tu devi fare questo, cioè al posto di piantare un pugno duro e dire farmiamo, lasciamo che facciano il loro lavoro, si aggiungono alla burocrazia insieme. Alla fine io se guardassi dovrei avere una segretaria che mi tenga almeno per 2-3 ore al giorno tutte le cavolate.
Sì, sì, ho capito.
E invece non te lo puoi permettere. No, ma insomma, adesso siamo arrivati a un punto veramente critico, eh.
La Coldiretti qua oggi viene?
Non mette le unghie. Hanno provato l'altro giorno a fare una... Allora, io ho telefonato al direttore che abbiamo noi chiedendo un po' cosa ne pensava, perché i sentori devono anche un po', il polso va tastato. E lui mi ha detto, no Antonio, non bisogna muoversi, perché qua, perché là, noi abbiamo già fatto... Vabbè, hai il tuo sentore, dici, vabbè. Poi sì, hanno iniziato a fare manifestazioni. Quando sono andati a Bruxelles, che i trattori sono entrati in Bruxelles, la Coldiretti, in fretta e furia, ha pagato l'aereo a 80 persone, ha preso il volo da Cuneo alle Valdigi, tu ridi, ma tanto non mi fa ridere.
Scusa.
No, ma figlia pure. 80 persone, c'erano due vicini di casa miei, partenza di corsa da Cuneo alle Valdigi, Bruxelles, hotel 4 stelle, giacche, tutte le giacche, e poi sono ritornati a sera dopo per farsi vedere. Ma là non è che abbiano fatto una gran figura, perché là non ce n'era bandiere. Loro hanno voluto far vedere quello perché devono lavarsi un po' la faccia nel momento in cui veramente c'è una mobilitazione così grande. Noi abbiamo detto che la mobilitazione la si fa, non vedi una bandiera di un partito qua,
Sì, sì, sì.
Ed è giusto che sia così. Anche loro impongono delle regole, loro soprattutto si creano un indotto di lavoro che è diverso. Il problema è quello, che loro un indotto se lo creano.
Va bene, dai, fermiamoci. ancora in atto, nel contesto di un più generale movimento europeo di protesta nel settore dell'agricoltura. Andrea, un giovane agricoltore del Cuneese, è stato intervistato proprio mentre i trattori rientravano al presidio dopo una manifestazione nel centro cittadino. Ascoltando la sua voce e le sue preoccupazioni, emergono le specificità delle rivendicazioni delle aziende agricole più piccole e meno vocate ad un funzionamento agroindustriale, nonché una sensibilità ecologista molto più spiccata rispetto a quella di molti suoi colleghi in presidio. Siamo qui al presidio di Torino Sud ed è l'ultimo giorno di presidio. Ti chiederei di presentarti e di dire appunto da quanto tempo hai partecipato al presidio e poi per quali motivi, insomma.
Allora, sono uno degli organizzatori di Cuneo, delle manifestazioni di Cuneo, quindi agricoltori indipendenti, sono insomma Villa Andrea. Qua è il primo giorno che vengo io come Cuneo. Oggi ci sarà una riunione importante per unirci tra tutti e tutte le province. Vedremo da farsi.
Ok, quindi tu sei, diciamo, tra i fondatori di un gruppo nel Cuneese.
Sì, sì, dai, sono diventati abbastanza, una decina.
Che animano un po'.
Esatto, sì.
E posso chiederti quando avete iniziato a mobilitarvi nella vostra zona?
Tanto tutto sarà 2 settimane fa, proprio è nato dal nulla, dalla voglia di dare un futuro alle nostre aziende, è nato proprio spontaneamente.
E per te era la prima volta che partecipavi a delle mobilitazioni nel tuo settore oppure ti era già capitato?
No, assolutamente prima volta.
Come vi siete organizzati all'inizio? Cioè, prima di tutto, cos'è che vi ha dato un po' il là?
Vedere nel resto dell'Europa, la Francia, la Germania, quello ci ha dato la forza di iniziare. E poi appunto l'amore per il nostro settore, la disperazione di lavorare con sempre meno profitti, in difficoltà. E quello è stato proprio la goccia di darci un futuro, perché così non ci sarà futuro.
Quindi insomma vi siete organizzati nella tua zona con un gruppo WhatsApp, mi dicevi,
esatto,
giusto?
Esatto, sì. La prima manifestazione è stata un po' più piccolina, abbiamo chiesto permesso in questura, siamo andati dal prefetto. Prima volta eravamo un centinaio di trattori, poi dopo una settimana dopo ne abbiamo fatti 500 trattori. Con un
Questo
migliaio,
a Cuneo?
A Cuneo, sì. Con un migliaio di partecipanti, è stato un successo, speriamo di aumentare sempre più di numero e che ci ascoltino soprattutto.
Posso chiederti nello specifico cos'è che ti ha mosso e ti ha dato voglia di partecipare alle manifestazioni? Quali sono le problematiche che per te sono le più importanti?
Secondo me le cose più importanti è che non abbiamo valorizzato, non ci pagano abbastanza il prodotto che produciamo e abbiamo troppe spese fisse, troppi costi fissi che ti fanno proprio passare la voglia, non ce la fai, cioè non ha senso. Poi il clima è sempre più difficile, sempre più problemi ambientali, e troppe spese, troppo poco guadagno, quindi è questo che...
Da quanto tempo fai questo lavoro?
Sono passato da tutt'altro settore, questo sarà la quarta stagione, il quarto anno di un'azienda agricola di ortaggi. È poco, mi piace, vorrei dargli un futuro, però non è facile.
Ma tu avevi già una tradizione familiare oppure?
No, vabbè, i miei nonni, però no, sono il primo.
E quindi ti sei reso anche conto di tutte le spese che servono?
Tante,
per...
proprio tante, sì, tante. Prima di rientrare dei soldi spesi ci va un po'. Così non so quanti anni, ma tanti, proprio tanti.
Cosa producete, hai detto, ortaggi?
Sì, ortaggi. Soprattutto in serra, via cuore di pomodoro, cuore di bue.
Ok, dove li vendete principalmente?
Grossisti, purtroppo grossisti. Far vendita diretta non avrei neanche il tempo, poi dipende nella zona in cui sei, dove sono io, in campagna, non verrebbe, non tiri fuori un reddito.
Chi è che fa i prezzi quindi dei tuoi ortaggi?
I mercati generali, la grande distribuzione, quindi i mercati soprattutto di Milano, Genova, anche il mio grossista deve andare dietro ai mercati che fanno loro. I miei non penso vadano al supermercato, andranno piccoli negozianti, piccole ortofrutta. Infatti io devo dire, il mio commerciante è molto meglio di tanti altri che servono i supermercati, che lì sono proprio degli sciacalli.
Tu sei tra, diciamo, gli animatori, un po' organizzatori della zona del Cuneese e ormai hai partecipato a qualche manifestazione, qualche presidio. Riesci a farci un pochino una panoramica delle diverse situazioni che ci sono?
Quelli che stanno protestando di più sono gli allevatori di bestiame, che sono quelli più in difficoltà. Poi ci sono quelli della frutta, che anche loro sono veramente in difficoltà, e poi noi degli ortaggi e del latte, che più o meno sopravvivi. Loro invece, le altre categorie, stanno lavorando in perdita, grosse cifre. Sento quelli della frutta, aziende che perdono veramente tanti soldi all'anno.
Come mai, secondo te?
Gestione sbagliata negli anni, mercati che sciacallano proprio, mercati esteri sono una concorrenza tanto sleale, hanno costi dei dipendenti bassissimi, perché lì c'è veramente il caporalato ancora a livelli grossi, non riusciamo a stare dietro ai loro prezzi, quindi una concorrenza sleale. Poi anche arrivano prodotti dal Sud America così pieni di fitofarmaci che noi non possiamo usare, quindi ti distruggono il mercato.
Però anche nel saluzzese comunque ci sono dei problemi di caporalato molto grossi.
Mi dispiace questa roba qua. Noi su Cuneo, chi siamo gli organizzatori, lavoriamo tutti nella legalità, però non è facile perché ti massacrano.
E per quanto riguarda il cambiamento climatico, no? A te questa cosa provoca già dei problemi? Vedi l'impatto?
Sì, decisamente, tantissimo. Da un anno all'altro, lo scorso anno è stato terribile per la troppa pioggia e ho prodotto molto meno dell'anno prima, che è stato terribile per il troppo caldo, la poca acqua. Quindi non sai neanche tu come preparare, quando fare, quando piantare, la semina. È tutto talmente tanto in cambiamento che è proprio difficile, hai mille problemi in più. E anche le improvvise grandinate che ti distruggono tutto, per me sarebbero un danno enorme. Sugli ortaggi, le serre, io ho provato a chiedere assicurazioni, nessuno che mi copra.
E non ci sono contributi della PAC per questo tipo di...
No, a me che sono in piccolino, con qualche migliaio di metri di ortaggi, no.
Volevo chiederti, per te che sei comunque, rientri nella definizione di piccola azienda agricola, giusto?
Sì, sì.
Perché sei sotto i 5 ettari.
Sì, esatto.
Quindi voi ricevete dei contributi, potete ricevere qualcosa, da cosa dipende?
Assolutamente no, lì va nella grandezza, negli ettari appunto, io non ho niente, sono troppo piccolo per prendere PAC.
Quindi anche tutti i contributi che dovrebbero aiutare a fare una transizione ecologica in agricoltura, voi non li vedete?
No, assolutamente. Anche fare il biologico, a me piacerebbe fare un biologico vero, un naturale, ma a costi molto più elevati del tradizionale, non hai canali di vendita o comunque ti pagano quanto il convenzionale, non ci stai dentro assolutamente con i costi.
Io ho sentito molto fastidio rispetto ai sindacati del settore e... Tu cosa ne pensi?
Io sono poco, sono 4 anni appunto, in effetti però non vedo aiuti, non vedo, cioè se ti fanno la parte tecnica come un commercialista, ma finisce lì, non vedo più aiuti a controllare i mercati, a darci una mano, non ho visto un vero lavoro sindacale, via. Vedo che tante aziende stanno chiudendo, anche che si volevano ingrandire, stanno chiudendo molti, sono in difficoltà, non lo so. A me anche piacerebbe ingrandirmi, ma non ce la fai, quindi secondo me si ingrandisce chi era già enorme, i medi e i piccoli non ce la fanno.
Per cui, secondo te, quali sono le rivendicazioni più importanti e qual è la tua speranza rispetto a questa mobilitazione, cioè come farle uscire queste rivendicazioni?
Allora, secondo me avere un tavolo verde dove veramente noi agricoltori possiamo avere una voce in regione, livello italiano, e poi regolamentare i mercati, darci giusto compenso, non andare sotto il costo di produzione, perché è veramente stupido, insensato, non perché ti alzi al mattino, ti spacchi la schiena per avere debiti, non ha senso. E poi la concorrenza estera, spero che verrà regolamentata o comunque fermata, perché anche per il consumatore è importante, mangiano schifezze allucinanti a prezzi bassissimi che noi non arriveremo mai, non è giusto neanche per il consumatore.
Come le vedi le prossime settimane di mobilitazione?
È tutto in crescere, vedo che molti molte zone d'Italia sono su questa linea qua, pagateci, dateci il giusto compenso e basta la concorrenza sleale dei paesi esteri. Quindi fossero già questi due punti qua, sarebbe un ottimo inizio, sarebbe proprio un ottimo inizio. Tutela del consumatore, perché appunto non è giusto che mangiano cose che qua in Italia, certi fitofarmaci qua sono vietati e all'estero invece li usano come se piovessero e poi vengono sul tavolo dei consumatori senza saperlo. Quindi già quello. E poi sì, la concorrenza sleale, che loro producono a prezzi molto più bassi dei nostri e ci tagliano il mercato, ci uccidono il mercato. E la grande distribuzione è un altro grosso problema, che sciacallano veramente troppo, sono sempre al ribasso.
Sì, anche perché comunque anche i prodotti che arrivano dall'estero, poi al supermercato il consumatore li paga comunque cari.
Sì, 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 sono loro che li pagano poco, purtroppo. La grande distribuzione, loro purtroppo sono in costante fatturato, cioè aumento di fatturato, e invece noi siamo al ribasso, loro aumentano. Quello dovrebbe già far pensare.
Però ho l'impressione che in Italia, non so se la grande distribuzione è già stata identificata come un avversario da parte di questo movimento, cioè in modo chiaro.
Per adesso non tutti, stiamo diventando tante realtà di indipendenti, di autonomi, quindi pian piano secondo me arriveremo tutti su quella strada lì. Dobbiamo continuare ad andare avanti, togliere chi vuole arrivare in politica, perché deve essere senza bandiera, senza sindacati. O i sindacati devono iniziare veramente a lavorare per noi, però appunto chi parte con bandiere politiche come volevano fare qualcuno non porta niente di buono, e quindi stiamo cercando tutti di staccare quell'ambiente lì. È molto importante l'opinione pubblica, per i cittadini dalla nostra parte, fargli capire le nostre reali intenzioni, che non sono inquinare di più e avere più contributi. Forse c'è qualcuno delle multinazionali agricole che vogliono quello, quelli enormi, ma noi non vogliamo questo.
Alla fine della settimana, con lo sciogliersi del presidio, dopo una manifestazione in centro a Torino e alcune riunioni tra delegati, il morale era ancora alto. Alcuni agricoltori si dichiaravano convinti che la mobilitazione avesse le carte in tavola per proseguire e che le rivendicazioni sarebbero andate precisandosi, nonostante le differenze di interessi e le variegate situazioni territoriali. Sicuramente le voci del presidio hanno fatto emergere alcuni punti centrali che non coincidono sempre con quelli delle figure più mediatiche del movimento. Questo non significa negare che esistono istanze antico-ecologiste. Non mancano, per esempio, discorsi negazionisti sul cambiamento climatico, salvo poi riconoscere i danni di quest'ultimo sulle colture, né rischi di derive o strumentalizzazione politica. Tuttavia, ci è sembrato proficuo uno sguardo che applichi un metodo di inchiesta militante a queste mobilitazioni nel settore agricolo. Tale sguardo ha il potere di far emergere una ricchezza di posizioni dal coro di questi agricoltori e gettare così luce sulla complessità delle conseguenze dell'austerity green e della crisi strutturale dell'agricoltura italiana ed europea. Voglio andare a vivere in campagna.
Voglio andare a vivere in campagna. Voci dalle proteste degli agricoltori contro il Green Deal europeo. In questo traffico mediano, la solitudine ti assale.
Black holes.